Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie alla Galleria Mazzoleni che ha organizzato la presentazione del nuovo volume dedicato a Davide Raimondo. Sono molto contenta di poter parlare oggi di questa bellissima pubblicazione edita da Silvana Editoriale che raccoglie un po' e fa la summa di tanti anni di attività e del percorso creativo di David. Sono con due ospiti speciali che sono Federico Leoni e Milo Vanfarronato che hanno contribuito con due saggi bellissimi che dopo andremo a esplorare a questo volume che si ha una caratteristica, una peculiarità è sicuramente quella di esplorare il lavoro di David da tanti punti di vista. Quindi sia dal punto di vista linguistico, sia dal punto di vista psicanalitico, sia dal punto di vista anche psicologico. C'è un'indagine veramente a 360 gradi che si apre sul lavoro complesso e articolato di David. E quindi secondo me questa è proprio una delle caratteristiche, la cifra precipua direi di questo libro che racconta in maniera così articolata e anche in maniera così speciale, con tante voci diverse che da tante angolazioni diverse, ognuno secondo la propria inclinazione, la propria formazione, il proprio punto di vista, da un punto di vista e da voce alla voce di David. Il suo è un lavoro che sicuramente potremmo definire anticonvenzionale. C'è un incipit molto bello all'inizio del libro dove si parla del suo lavoro come di un mondo che genera il mondo, la sua abilità di mettere al mondo il mondo, e l'ho trovata una frase molto sintetica ma anche molto significativa della sua abilità di essere in qualche modo generativo, di muoversi fuori dagli schemi, fuori dalle rotte tradizionali e di aver strutturato tutta la sua carriera in quelli che potremmo definire dei capitoli, giusto Davide? Quindi sicuramente c'è un esordio importante che è quello del primo capitolo che riguarda le anime. Alla fine degli anni 90, siamo nel 1997, con queste figure un po' deformi, tutte colorate di blu per la maggior parte, che insistono molto sulla figura umana, sono suoi autoritratti oppure sono persone che lui coglie nei momenti di danza, di coreografie teatrali. Dalle anime si passa alle cellule, quindi un approccio, se vogliamo, più di natura scientifica, come se l'artista si muovesse col piglio dello studioso, col piglio dello scienziato, e andasse a interrogare e interagire anche tutte le persone che in qualche modo, indagando queste cellule al microscopio, insistono sul tema della scienza. Poi si apre il grandissimo capitolo del corpo, il corpo che si incarna nel pane, il pane che diventa un po' il mezzo di lezione con il quale indagare il mondo e in qualche modo rifare le trame del mondo, il pane con tutte le sue significazioni, il corpo di Cristo, il pane quotidiano, e quindi un'altra declinazione sicuramente lirica del suo lavoro, e poi il grandissimo capitolo del pensiero, che poi prende due declinazioni diverse, sono quella della costruzione di un nuovo linguaggio, etimografia, e la costruzione invece con la cromofonetica, tutto un altro capitolo dedicato, che poi andremo a esplorare con Milo Vanfarronato, dedicato all'associazione di sillabe a colori. Vi dicevo, il libro è speciale non solo perché raccoglie tutto il lavoro di David, ma anche perché, vi dicevo, ci sono delle chiavi di lettura secondo me inusuali. Una di queste è sicuramente quella che dà Federico Leoni, che ho qui con me e al quale passo subito la parola, perché inquadra il lavoro di David all'interno di una categoria che lui definisce neostrutturalismo. Infatti ha scritto un testo bellissimo, La lingua muta delle cose, neostrutturalismo di David Raimondo. E allora, visto che sei qui con noi, e ti ringrazio per essere qui, ti vorrei chiedere che cosa intendi e qual è la chiave di lettura che tu dai della complessità e dell'articolazione del lavoro di Raimondo, inquadrandolo dentro questa macro categoria del neostrutturalismo. Facendola facile. Una domandina così.
Il terrore negli occhi.
No, perché esordiamo con Lacan, l'inconscio freudiano, l'inconscio
magico. No, è una cosa che si può dire abbastanza semplicemente in realtà. Cioè, se qualcuno di voi conosce l'opera di David, o se non la conoscete, aprite il libro in una delle sezioni pertinenti, diciamo, e vedrete che lui lavora sul segno, su delle ripetizioni di segni, su dei segni che tornano, che si combinano in modi differenti, su una superficie spesso bianca. Questo poi lo ripete in tanti modi, per esempio anche con dei video. E, allora, è presto detto in che senso strutturalismo o neostrutturalismo. Pensate a uno scrittore come Perec, uno scrittore francese importante che può essere noto a molti di noi, può fare Dante fatto, naturalmente, lontano. Ma è qualcuno che pensa che la letteratura non deve esprimere chissà che cosa della profondità dell'autore, non deve raccontare chissà che cosa, ma è un gioco di combinazioni. C'è un suo lavoro che si chiama H e basta. Questo è interessante. H e basta. Che oltretutto è un suono muto, anche in francese, che è la sua lingua. Però H si dice ash, che vuol dire non solo H come lettera, ma è anche un'ascia. E tutto il romanzo inizia a lavorare intorno a questa cosa, che è un suono muto, che è una lettera, che c'è in tante altre parole, che se la togli o la aggiungi a volte modifica il significato di queste parole. E poi è un'ascia, cioè un oggetto che comporta anche una qualche violenza, può essere un'arma, può essere uno strumento di lavoro, ci puoi spaccare la legna, ci puoi spaccare la testa di qualcuno. Allora vedete quante cose si mettono in moto a partire da un segno e dalla, diciamo, varietà insieme di strati che ci sono in quel segno e anche di contesti dentro a cui puoi mettere quel segno. Contesti vuol dire accanto a degli altri segni, visto che lui sta scrivendo ed è uno scrittore. E anche Davide è uno scrittore in una qualche misura, no? Nel senso che lavora con questi segni e lavora sullo spessore, diciamo così, semantico di questi segni e su quello che capita quando metti un segno accanto a un altro. Lì c'è qualcosa di molto, come posso dire, calcolato, perché è lui che sceglie queste combinazioni, e di molto incalcolabile, perché non è lui che domina fino in fondo, anzi le conseguenze di questi accostamenti, di quel che accade se metti, come posso dire, faccio un esempio stupidissimo che non appartiene alla sua opera perché è troppo stupido, infatti appartiene a me. Cosa succede se metti una A prima dell'H oppure dopo l'H? Che in un caso hai il verbo avere e nell'altro hai A, che è un'esclamazione. E se metti questo A oppure questo A insieme ad altre parole, evidentemente tutto cambia e fino a un certo punto puoi calcolare questo. E oltre un certo punto non puoi calcolarlo. E la macchina diventa troppo complicata e sfugge, io direi, felicemente dalle mani. E anche sfugge dalle mani in maniera che può essere inquietante, perché, diciamo così, ti fa incontrare un momento in cui della tua opera sei padrone e insieme sei spossessato. E il lavoro di Davide è continuamente in bilico tra una grande, come dire, volontà di padronanza, e di calcolo e di governo di questo meccanismo, diciamo così, combinatorio, e una grande disponibilità a esporsi a quello che capita dentro un gioco che è molto calcolato, ripeto, e che siccome è molto calcolato, come dire, rende interessante l'incontro con l'incalcolabile, perché l'incalcolabile, come il fare le cose a caso, naturalmente siamo capaci tutti, l'incalcolabile come un frutto preciso del calcolo, questo invece è complicato, questo è interessante, questo introduce a un dialogo con molte discipline, diciamo così, e rende l'opera di David e il suo lavoro, io sto parlando di una sua stagione, diciamo così, poi siccome il libro ha avuto una lunga gestazione, lavorazione, eccetera, mi sono venute in mente altre cose sulla voce, che invece è la fase più contemporanea, ma se stiamo alla fase di cui stavo parlando e che ho provato a battezzare strutturalista, neostrutturalista, eccetera, dicevo, la cosa interessante è che questo tratto, questa attenzione alla combinatoria, struttura in fondo vuol dire questo, vuol dire combinatoria di tanti elementi, la dico semplice ma non in modo, credo, troppo semplicistico. Questo rende l'opera di David contemporanea e dialogante di tante avventure, di tante altre discipline che mettono al centro una stessa idea, cioè che la realtà, di cui di volta in volta una certa disciplina si occupa, è una realtà combinatoria, una realtà fatta di strutture, una realtà che deriva dal gioco, diciamo così, calcolato, però anche incalcolabile, di queste giustapposizioni, di questi accostamenti. Se pensi così, diciamo così, sei subito fratello, non so se si può dire così, del linguista, sei subito fratello dello psicoanalista, il quale pensa che in fondo ciascuno di noi fa, si comporta, pensa, agisce quello che alcuni ingredienti fondamentali della sua vita psichica, diciamo così, gli mettono a disposizione, che sono sempre quelli, però in una grande varietà di composizioni possibili. Questa è un'idea allo stesso tempo molto antica. Se pensate, la grande idea dei greci, i quali scrivevano alfabeticamente, sono il primo popolo che scrive alfabeticamente, ed è questo che crea uno stacco enorme rispetto a quel che c'è prima e rispetto a quel che c'è altrove. E dunque, siccome hanno, diciamo, gli stoicheia, cioè le lettere dell'alfabeto, hanno gli stoicheia, usano la stessa parola, per dire gli atomi. Gli atomi nel senso atomistico del termine, gli atomi nel senso di mattoni del reale. È la prima volta che qualcuno immagina che la realtà, nella sua enorme varietà di apparizioni, di modi, eccetera, però è il prodotto di pochi, no, pochi, questo è essenziale, pochi ingredienti fondamentali. Questo è molto antico, pensate anche come è molto contemporaneo e forse molto di là da venire, non solo molto presente ma molto futuro. Pensate che in fondo tutto quello che va sotto l'ombrello fin troppo usato, abusato, no, di intelligenza artificiale, che cos'è? È rilevazione e maneggiamento della ricorrenza di stringhe di caratteri. Non lavora sul linguaggio, non lavora sull'atto di parola, non lavora sulle immagini, lavora sulla ricorrenza di stringhe di mattoni di base. Se non avessimo iniziato 2500 anni fa, o forse un po' di più, a scrivere alfabeticamente, cioè a pensare che la varietà è una combinatoria di pochi ingredienti semplici. Ecco, strutturalismo vuol dire questo. Se non avessimo iniziato così, non saremmo probabilmente arrivati qui, non avremmo la linguistica, non avremmo l'antropologia strutturale, per esempio. Lévi-Strauss, che pensa che i miti, nella loro enorme varietà, in Africa, in Asia, in Sud America, eccetera, però sono una combinatoria complicatissima di alcuni elementi fondamentali, di alcuni stoicheia, appunto, cioè lettere, situazioni, maschere, lui direbbe. Allora vedete che varietà di dialoghi possibili al centro di cui si trova quest'opera, e allo stesso tempo vedete anche che quest'opera si installa in una lacuna, in uno spazio che tutti questi saperi incontrano, da cui tutti questi saperi sono inquietati, con cui tutti questi saperi si devono confrontare. Questa cosa è complicata sul piano teorico, è la frontiera su cui lavora la filosofia contemporanea, la linguistica, eccetera, ma ve la dico in un modo molto semplice, con una domanda. Ma tu con quali ingredienti in mano hai stabilito quali erano gli ingredienti fondamentali? Da dove li hai visti? Con quali occhi? Che cosa ha fatto sì che tu decidessi che proprio la A, la B, la C o la alfa, beta, gamma, eccetera, erano gli ingredienti fondamentali, che sono così astratti, eccetera? Allora vi dico due, come dire, modi di rispondere a una domanda del genere, no? Con quale linguaggio, diciamo, non convenzionale hai stabilito la convenzione? Questa è un'enorme domanda. Ogni linguaggio è convenzionale, benissimo. E prima di stabilire la convenzione, con cosa parlavi? Come ti facevi capire? Allora, un grande storico della lingua, che secondo me sarebbe un tuo autore, te lo devo prestare perché è una meraviglia. E lui si chiama Alfred Kallir, è un austriaco, è uno dei decifratori di Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale. Inizia a leggere le lettere alfabetiche, per esempio la A, non come delle lettere alfabetiche, ma come dei pittogrammi. La A, se tu la giri, cioè una roba fatta così con un taglio, e ci aggiungi due puntini, è una testa di toro. La B, sono due seni, la C sono due gambe da cui esce un omino, cioè un utero, diciamo così. Dunque le lettere prima sono dei pittogrammi, raccontano una storia, no? Il maschile, il femminile, la generazione, la nascita, eccetera, eccetera. E non sono ingredienti che vengono maneggiati da qualcuno, ma sono segni vivi. Sono segni ognuno dei quali non è un'astrazione, ma è un astratto concreto. Questo è tutto un altro lato del lavoro di David. È un altro lato che ha a che fare col fatto che lui, tutto il discorso che ho fatto si potrebbe rifare, andrebbe rifatto dicendo non sono affatto lettere, ho mentito, ho semplificato, sono pittogrammi, sono, mi è venuta in mente questa parola, non so se va bene, sono degli archeogrammi, cioè sono dei segni di situazioni, affetti, gesti fondamentali. E solo così cammina, questi archeogrammi diventano lettere, diventano astratti, diventano una combinatoria di elementi semplici, perché in origine sono degli eventi, diciamo così. Però qui mi fermo e se volete ne parliamo dopo.
Parliamo. Milovan, posso venire a te? Perché vi dicevo, forse la ricchezza tra le tante di questo libro è proprio che tiene dentro voci diverse, anche interventi e scritti di matrice, di natura e anche con un esito formale diverso. E c'è questo bellissimo scritto, Un giro di vite, di Milovan Farronato, che sembra di fare un viaggio visuale, nel senso con la tua scrittura sembra tu ci trasporti dentro, è bellissimo, dentro lo studio dell'artista, pur solo leggendolo si ha proprio questa sensazione fisica di essere trascinati in mezzo alla polvere, in mezzo alle viti, in mezzo a degli strumenti che poco o quasi nulla sembrano avere a che fare con gli strumenti tradizionali di cui si avvale un artista, ma che danno conto di quest'anima ibrida, secondo me, di David, che è proprio quella che Farronato descrive benissimo, la combinatoria di Homo Faber e Homo Sapiens. Varcata la seconda soglia, si apre un mondo completamente diverso che lascia a te, Milovan, raccontare, perché lo hai fatto meravigliosamente in parole, ma ti lascio la parola.
Credo che di riuscire meglio a farlo in scritto che non verbalmente, però ci provo anche verbalmente. I miei interventi, quando cerco... Beh, questo volume è stato centellinato come un cognac millesimato, nel senso che ha avuto una lunga gestazione, hai atteso, David, la realizzazione anche delle ultime scatti, delle ultime opere che volevi includere. Si presenta inizialmente anche come un libro ibrido, no? Non avendo nulla in copertina. A me piace molto come l'hai formalizzato alla fine. Io non mi sono occupato di nulla di questo, però ho avuto un lungo tempo anch'io per centellinare le parole che ho scelto per raccontare David. E racconto David come racconto tutti gli altri artisti, cercando di trovare una narrativa con o senza spina dorsale che mi permette di divertirmi mentre racconto delle opere dell'artista, delle associazioni che mi può generare, anche nelle conoscenze che mi fa riemergere, sempre in uno stato un po', come dire, di galleggiamento non mai chiaro, sempre un po' lacustre, ma questo è come ragiono io. E l'escamotage narrativo che ho trovato per parlare dell'opera di David era proprio quella, non della studio visit, certo anche quella, però visto che poi il suo studio è fisicamente prossimo anche al mio luogo di residenza, nella stessa Milano Nord, che insomma che frequentiamo per motivi diversi, ma negli stessi quartieri, ho avuto l'opportunità di andarci anche più volte, quindi dalle prime, ho avuto il tempo di soffermarmi sui dettagli, e questi dettagli hanno preso spazio, non sono diventati l'oggetto, ma sono diventati gli orpelli, se volete anche manieristicamente convincenti, che mi hanno portato a investigare l'opera di David come se fosse una scena del crimine, diciamo, del crimine senza nessun reato, senza nessuna colpa, ma semplicemente cercando di valutare cos'era un artefatto, cos'era un oggetto, un utensile, gli utensili che diventano poi dopo strumenti per alleviare le sue fatiche, ma poi magari vengono recuperati anche come un'opera in un altro assemblaggio. E poi, come diceva Francesca, c'è quel momento in cui dal sacro si passa al profano. E anche nello studio di David, dal luogo appunto polveroso, iperpolveroso, dove la cultura digitale si mischia con quella più vintage, con quella, come dire, con le frese di un tempo che furono e poi quelle nuove, eccetera, si passa invece a un secondo ambiente dove, che è una mostra, sostanzialmente non potrebbero non esistere. Non potrebbero non esistere, cioè sono due ambienti che vicendevolmente si informano, e quindi c'è questo taglio netto. E la cosa che effettivamente mi è sembrata specifica, che dalla seconda parte tutto bianco, è una white cube, è un'infilata a distanze dove le opere si presentano in modo museale quasi, e dove quindi è più facile anche leggerle, ma dove neppure la polvere entra più, cioè anche quel pulviscolo, non so se è una donna, una collaboratrice domestica o un collaboratore domestico così attento e lenticolare ogni giorno che pulisce, però dal casino, dall'accumulo, dal disordine maniacale della prima parte, dove onestamente anche talvolta è difficile respirare, lo do come una... Si passa dall'altra parte dove invece l'ambiente è asettico. Ecco, e quindi poi dopo, da questo punto di vista che sembra solamente descrittivo, ma a me piace molto descrivere le opere e i contesti delle opere, descrivere anche cosa hanno bisogno le opere di avere intorno per potersi manifestare nel loro modo migliore. Allora a quel momento in poi mi sono anche, come dire, lasciato trasportare in altre suggestioni, in confronti tra il lavoro di David e ad esempio quello di Ender Bowen, tutti quelle artisti o quelle artiste che hanno cercato di trovare delle regole per codificare l'esistenza, la conoscenza, le emozioni. E quindi ho citato, ricordo, Ender Bowen, i suoi pentagrammi, Romano Palca e forse anche Yo-Yo Kusama, non lo so, forse quello era un po' too much. Anyway, ci stava nell'idea ossessiva di ripetere una forma specifica. E ho parlato di logiche del delirio, perché quando si esce dalla lira che è seminato, evidentemente si entra in un territorio incolto che ha bisogno di maggiori logiche, di una maggiore razionalità per essere coltivato, per non perdersi altrimenti nella pura irrazionalità. Ho parlato delle linee del desiderio, che sono i percorsi che in urbanistica definiscono le traiettorie che i pedoni decidono di fare e di in qualche modo imprimere nel tessuto urbano al di là dei percorsi che gli sono stati assegnati, che può essere una scorciatoia. Scorciatoia, per assurdo, sembrerebbe, come dire, banalmente il luogo più facile per arrivare a un punto. In realtà la sua nozione prevede che si entra in un luogo tortuoso, cioè se si esplora un territorio che è sdrucciolevole, che magari è scivoloso, che non è coltivato. Quindi ho parlato anche di estetiche delle scorciatoie, credo. E direi che ho detto abbastanza, poi leggetevi il testo, che spero si legga in modo, come dire, armonioso e senza troppi intoppi.
Assolutamente, no, è molto armonico e anche molto piacevole la lettura, ma credo, e qui forse faccio una domanda aperta a tutti e tre, e magari provo a coinvolgerti, David, che alla fine, con parole diverse, con approcci diversi, tutti abbiano raccontato il tuo lavoro come un tentativo di ricomposizione di questa dialettica perpetua che ci informa tutti, che è quella tra caos e cosmo, cioè l'artista che cerca, attraverso assemblaggi combinatori anche casuali, errori, tentativi, di dare un senso forse a ciò che senso non ha. Quindi dentro questa forse dicotomia, penso, potrebbe essere interessante anche sentire la tua voce e capire...
Sì. Diciamo che parte tutto da un sentire, no? Cioè uno non è che parto, non è che parte tutto già calcolato, anche se ne arrivo dal cinema, che si fa sempre comunque un soggetto, una sceneggiatura, che ce l'ho questa cosa, però poi avvengono le cose, cioè mi piace dare delle regole, delle cose, una struttura, anche Federico l'ha spiegato bene, ma anche Milovan, molto precisa, però mi piace che poi cosa avviene nell'eccezione. cioè mi affascina molto più l'eccezione, è quasi un po' un mio piacere vedere che io cerco di stringere, mettere dei paletti, però quello che invece ne esce mi diverte tantissimo proprio come cosa, anche perché soprattutto nell'etimografia, che questo lavoro proprio sulla ricerca, che non è proprio, molti dicono che è una lingua, una nuova lingua, perché è più facile dirlo, per me non è una lingua, è più un esercizio di addestramento culturale, cioè vedere dal proprio punto di vista il significato delle parole, no? E ci si accorge, facendo questo processo, mi affascina moltissimo, che io cerco di darmi delle regole, però poi se scavi dentro di te a un certo punto scopri che praticamente ti sfugge, no? Ti sfuggono, cioè le eccezioni sono le cose che mi piacciono di più in realtà, però ho bisogno di una struttura, se no non le vedi, no? Non vedi l'eccezione se non metti dei paletti, se no diventa tutta eccezione, il caos che dicevi prima, e questo mi affascina, insomma.
Federico, scusa, anche tu nel tuo testo a un certo punto fai un riferimento al vuoto, che mi pare sia anche quella una componente importante del lavoro di Raimondo, giusto? Sempre per rimanere sul tema di questa dialettica e di questa contrapposizione, spazi pieni, spazi vuoti, caos, cosmo, anche quello è un riferimento al quale tu...
Ma quando sono stato da te varie volte, ma una in particolare mi aveva colpito il video, adesso non mi viene il titolo, in cui avete un grande schermo completamente bianco. Voi però capitate in questa stanza, che è lo stesso ambiente che Milovan descriveva, in un momento casuale, diciamo così, cioè non all'inizio, non alla fine della durata di questo video. Tendenzialmente vedete un ampio schermo, molto luminoso, quasi abbagliante, tendenzialmente bianco, dopodiché, dopo questo impatto che è un po' accecante, iniziate a distinguere una specie di polvere, di pulviscolo, di frantumazione, no? Sono dei frantumi di segni, non sono segni, sono dei frantumi di quei segni di cui parlavamo prima, no? Quella che qualcuno ha chiamato una nuova lingua, diciamo, un nuovo set di oggetti, segno, no? di parole, forse, di pittogrammi, eccetera. Ma non sono interi, sono spezzettati, avete una curvetta, una zampetta, no? Come se voi aveste la A, la B e la C, ma tritati dentro una ciotola e poi sparsi. E li vedete, come posso dire, vibrare in questo spazio vuoto. E piano piano, come se avessero qualcosa di magnetico, avvicinarsi gli uni agli altri e comporre dei pezzi di una figura e poi dei pezzi un po' più grandi e poi diventano appunto questi pittogrammi, questi archeogrammi come li chiamavo, questi segni fondamentali. Questo dura un attimo, no? È come se si arrivasse a un picco e poi la curva scollinasse e subito iniziassero di nuovo un po' a spezzettarsi, a frammentarsi, a polverizzarsi e poi si torna di nuovo a una situazione pulviscolare, no? Come diceva Milovan, da un lato una descrizione molto empirica di com'è lo spazio, di com'è l'officina, diciamo così, no? Di dove si fabbricano e nascono queste cose, e dall'altro una descrizione molto adeguata almeno di alcune opere, in cui però non manca mai questo fondo bianco, non manca mai questo spazio dentro cui accadono cose. Adesso David lo diceva molto bene, diceva: se non hai una struttura non si vede l'eccezione, non si vede la deviazione. Io adesso, a mio modo e da dentro quest'altro discorso che stiamo facendo, potrei dire: se non hai il quadrato bianco, che è una cosa famosa, no? Sì. Nella storia dell'arte, se non hai, diciamo così, lo spazio, non vedi i segni, non vedi il nero, non vedi i pezzetti, non c'è possibilità della combinatoria, non c'è possibilità che accada qualcosa appunto di incalcolabile. Dunque anzitutto devi imporre il bianco, dunque anzitutto devi disegnare un rettangolo, dunque anzitutto devi accendere un proiettore e produrre quel bianco accecante, no? Ecco, quando parlavo del vuoto parlavo di questo, grosso modo. È la condizione e allo stesso tempo ciò che viene continuamente, in ogni modo, tradito da quello che accade. Ma senza la condizione non c'è tradimento possibile, diciamo così, no? Se non stabilisci un qualche matrimonio, poi non c'è questo divertimento della divagazione, della ricomposizione, della reinvenzione.
Azzardo, Davide, così entriamo a parlare del tuo libro, perché fare un libro per un artista è insomma una tappa miliare della sua carriera. E questo ancora nella copertina, torniamo al tema del bianco e forse anche al tema del vuoto. Non ha voluto sovracoperte, è un impatto diretto che il fruitore ha con una copertina che è quasi la pelle dell'artista e sembra che in qualche modo apra il varco alla sua nudità, a lui che si mette davanti al lettore, a chi incontra questa ricognizione che tiene conto un po' di tutto il tuo percorso creativo.
Sì, mi piaceva il fatto che solitamente, non so se avete mai aperto i cataloghi dei libri, quando c'è la sovracopertina, quella che si toglie. A me piace tantissimo toglierla, anche perché mi dà fastidio. E scopri che è tattile, che è un po' nuda, no? Scopri che c'è il titolo, però manca l'immagine, eccetera. E simbolicamente è un po' come se mi fossi tolto. E ho fatto vedere anche lavori che ora li reputo anche un po' ingenui, no? Però ho voluto metterli, ho voluto svelarli a tutti, cioè ho bisogno di mettere questi punti, no? Per poi proseguire in nuovi progetti, quindi ho voluto mettere anche lavori che li sento anche un po' ingenui, anche che ci sono molto affezionati, mi sono serviti tantissimo per arrivare a delle nuove opere, però ho voluto metterli, quindi mi sono spogliato, insomma, questa è la cosa.
Faccio un'ultima domanda, Milovan, perché mi piace tantissimo la chiusa del tuo testo. Fa un riferimento ai tarocchi, Milovan, in realtà a un testo di Calvino, il Castello dei Destini Incrociati, e fa questo riferimento alla carta numero 12 dei tarocchi, che rappresenta l'appeso, che è un uomo a testa in giù, che guarda il mondo da altra prospettiva, ma non è statico, fermo, immobile. Nei tarocchi quella carta è la carta del pensatore, di chi riflette, di chi ragiona, di chi si prende del tempo per guardare da una visione alta, non una prospettiva altra, il mondo e rifarne le trame secondo altre logiche, secondo altre narrazioni. Infatti Milovan scrive: quella di Raimondo è una strada bizzarra, fuori dalla via dominante, ellittica, tortuosa, ma non per questo meno generativa. Ti volevo chiedere, nel contesto dell'arte attuale, come inquadri la vicenda, se è inquadrabile, di David e questo suo essere fuori dagli schemi, no? Questo suo percorrere strade altre, ecco.
Ma io credo che questa sia un'estetica che David condivide anche con altri artisti, l'idea dell'appeso. Perché fondamentalmente, secondo Jodorowsky, non solamente secondo lui, anche semplicemente secondo una parte dell'iconografia dei tarocchi, l'appeso non è legato, cioè la fune è al tallone, ha scelto di stare lì, in quella posizione lì, che è un po' yoga, un abbraccio è sul retro, tra i capelli c'è il simbolo della luna e del sole, quindi è una posizione statica, ma tutto gli corre sotto, è colui che ha scelto di mettersi in una posizione scomoda per vedere il mondo capovolto, quello che succede all'Orlando furioso del destino di Calvino, che alla fine di questo suo peregrinare capisce, ormai spoglio, ormai ribaltato, che forse il mondo andava visto al contrario. Quindi credo che quello che vorrei dire, che ho voluto dire lì, è che credo che accomuni la strada, che sia una scorciatoia o che sia una strada tortuosa, che sia ellittica, eccetera, di David come di altri, è quello che attraverso l'altro si possono generare delle piccole scoperte, delle rivelazioni. Ci sono alcuni artisti che cercano attraverso il loro pensiero, il loro operare e la loro produzione artistica di stimolare questi eventi. Ed era per questo che, ad esempio, anche nel testo menziono il motivo per cui, ad esempio, luoghi di ricerca scientifica invitano costantemente artisti, non perché ne sanno di più su alcuni campi della fisica, ma perché magari vedere prospettive diverse che nascono dai loro ragionamenti, dai loro dipinti, dalle loro riflessioni, può generare progetti diversi per i fisici che sono a contatto con loro, quindi la loro presenza è generativa anche in questo senso. E non so, allora a questo punto, per paragonare Raimondo a qualche d'un altro, non so, potrei dire no, non lo faccio, non paragono nessuno, paragoni sono sempre un po'.
Non ci piacciono i paragoni. Qualcuno ha qualche domanda, visto che avete qui l'artista a disposizione? Sul libro, sul suo lavoro?
Domande cattive.
Domande cattivissime.
Che mi trovo impreparato.
Allora, io posso dire di conoscerlo bene, dai, sì. Oggettivamente abbiamo degli sfoghi reciproci che ci facciamo, che la tua quotidianità, quando sei lì nello studio, alla fine ci sono momenti in cui si è molto soli. Il momento in cui si è soli, il momento della giornata, come lo vivi? Perché secondo me le persone, il pubblico, al di là degli spazi che noi viviamo negli studi, si chiede cosa avviene nel silenzio di uno studio. È una cosa molto interessante, perché quando entri, come ha descritto Milovan, lo spazio del tuo studio, durante le ore, no? La telefonata con qualcuno, il raccontare una cosa con me probabilmente, con ecco, volevo che tu raccontassi un momento o alcuni momenti della giornata quando sei con te stesso, per far scoprire alle persone l'intimità.
Sì. Bastardo Andrea. vabbè, lui è un caro amico e collega, bravissimo. Allora, come avete capito, io non sono una persona che fa sempre le stesse cose, e quindi ogni giorno e ogni ora della mia giornata nello studio, che lo frequento tantissimo, infatti io in realtà non mi sento mai solo, cioè se sono in studio non sono mai solo, anche se non c'è nessun altro, perché ci sono tutti i miei oggetti, i miei attrezzi, non mi fanno compagnia, no? E sono dei momenti, e quindi cambiano. Io ho bisogno di dividere la giornata in tante, non posso fare solo una cosa, assolutamente, cioè nel senso che non posso iniziare, vabbè, se sei sotto mostra devi consegnare quel lavoro, va bene, però non avviene sempre, anzi la maggior parte dei giorni mi alzo e faccio una cosa, poi ne faccio un'altra, poi ne faccio un'altra, poi ne faccio un'altra. Però in studio non mi sento mai da solo, e lo sai bene, no? Cioè, questa è la cosa. Veramente.
Qualche aneddoto, qualche...
Aneddoto?
Io ricordo che quando venni in studio da te mi hai raccontato anche tutta la parte estremamente manufatturiera, nella quale per scannerizzare un 3D ci mette la macchina anche 48 ore, più è grande la dimensione e meno è il tempo di manufattura della macchina, 3D è più è piccole, e ecco, magari se vuoi dare a chi non è venuto mai nel tuo studio... Questa, che poi tra l'altro lui ha la fortuna di essere a due passi, noi che siamo lontani vorremmo avere la sua fortuna. E un'altra cosa, è vero questo disordine, e non è asettico, anche se è vero che è pulito, perfetto, ma è estremamente, l'allestimento è così, di una bellezza così museale, che veramente è sorprendente andare dal caos creativo che poi diventa perfettamente sintetico, e che ci permette di entrare in un suo recinto straordinario con una chiarezza ed una bellezza estetica nei canoni della storia dell'arte, accademici, ma con una curiosità pazzesca di capire cosa c'è dietro il simbolo, il colore, suono. Ecco, via.
Vado. No, allora, una, credo nella mia caratteristica, appartengo a quegli artisti che si deve fare tutto. Cioè, non ho, faccio un progetto e poi lo faccio realizzare. Che va bene, sono percorsi diversi, non uno è meglio. Io ho bisogno proprio di realizzarmi le cose, perché ho questa possibilità di poterle cambiare nel momento che avvengono, e molte volte questo avviene, e quindi ho bisogno di avere anche una, dato che sono abbastanza eclettico, a passare dal video all'audio a cose materiali più scultoree tradizionali eccetera, ho bisogno di avere tanti attrezzi, tanti macchinari strani, tra cui qualcuno me lo invento, Milovan l'ha accennato, mi sono costruito una macchina che sbatte le bombolette, quando bisogna spruzzare tanto mi fa male il braccio, quindi ho dovuto costruirmi una macchina che sbatte le bombolette, e se, tra l'altro Milovan l'ha scritto, mi fa molto piacere, no? E queste cose vengono proprio per spontaneità, quindi ho bisogno comunque di tanti materiali, di tante macchine eccetera per fare queste cose, insomma.
Senti Davide, visto che abbiamo 5 minuti, concludiamo con i tuoi ultimi lavori, con la tutto il filone della cromofonetica, sì, perché è iniziato nel 2016 con la prima, sì, esposizione, ha trovato la sua, diciamo, espressione più compiuta nel 2024, e sono questi aggeggi sonori, sì, che ti lascerei descrivere, perché tu prendi da una libreria immaginaria di immagini, sì, della storia dell'arte, sì, costruisci degli oggetti che,
aprendoli tra l'altro lo potete sperimentare nello stand,
esatto,
aprendoli parte un audio, perché come dicevo prima si chiama la cromofonetica, e quindi un neologismo che ho inventato per descrivere una nuova teoria del colore, ma come dicevo prima metto delle regole e poi vedo cosa avviene, no? E quindi poi l'ho voluto mettere in pratica, che è tutta basata sul parlare, la fonetica, l'audio eccetera. Quindi ho voluto ridescrivere la storia dell'arte, dei grandi maestri, anche qualcuno contemporaneo, amici anche, eccetera, e racchiuderli dentro a questa teca che uno può aprire quasi come un teatrino. Da un certo punto di vista, se devo rianalizzarmi, qua c'è un po' che ritorno un po' alle mie origini, perché io ho studiato cinema, comunque mi piace questa cosa che diventa quasi un teatrino, dove uno si vede di fronte, diventa un po' una scatola, un monitor o un teatrino, e descrivo con l'audio, secondo questa teoria, le opere d'arte. E
che ad ogni colore corrisponde,
sì,
una coppia di sillabe.
Tutta la teoria, sì, teoria. Ma devo dire, no, annoio. Cioè
no, molto. Dovete andare allo stand di Mazzoleni vedere e comprare il libro, così siamo tutti felici.
Sì, sì.
E l'opera. Così siamo felici tutti. Grazie mille per essere stati qua, grazie a Federico, grazie a Milovan, hanno fatto uno straordinario lavoro, il libro è bellissimo, e spero insomma che non vi abbiamo annoiato, e per qualsiasi domanda, c'è ancora qualcuno? Chi compra un'opera alla firma, il firma copie, vero? Il firma copie.
Sì, va bene.
Dedicato, esatto, quindi tutti allo stand, grazie.
Grazie a voi.